La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Kader Abdollah, lo scrittore olandese iraniano che è stato in questi giorni ospite del Dedica Festival di Pordenone e di cui Iperborea ripubblica Il Messaggero, rivisitazione tra storia, mito, invenzione letteraria della figura di Maometto. E poi ci collegheremo con Gerusalemme, dove Claudia Rosenzweig ci racconta alcune questioni legate alle proteste di questi giorni contro il governo di Benjamin Netanyahu. Claudia ci parlerà anche della bellissima corrispondenza che Primo Levi intrattenne con il suo traduttore tedesco Heinz Rieth, da cui emergono alcuni elementi fondamentali per comprendere se questo uomo. E concluderemo con un'intervista a Franco La Cecla, che in Addomesticare l'architettura per Utet ritorna alla colonizzazione che l'Occidente ha imposto attraverso l'architettura e rivendica, Franco La Cecla, il diritto alla difesa, all'invenzione di propri personali spazi di vita, comunità, abitare. Domenica 23 marzo è la Domenica dei Libri, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Dal 15 al 22 marzo si è svolto a Pordenone il Festival Dedica, che come ogni anno si sviluppa attorno all'opera e alla personalità di un grande autore, di un grande scrittore. Quest'anno il festival era dedicato a Kader Abdollah, l'autore olandese di origini iraniane, di cui in questi giorni l'editore Iperborea ripubblica uno tra i libri più famosi, Il Messaggero, dedicato alla figura di Maometto. È stata l'occasione per noi qui alla Domenica dei Libri per conversare con uno degli autori, degli scrittori più interessanti del recente panorama europeo.
The Quran that I had rewrite and rebuilt in the Dutch literature, it is not a translation in Italia.
Yeah. Ecco, allora questo è un momento dell'intervista che ho fatto alcuni giorni fa a Kader Abdollah proprio mentre si trovava a Pordenone. Kader Abdollah è nato a Arak nel 1954, quindi in Iran, da una famiglia impegnata da decenni in politica con un particolare anche gusto per la letteratura, le arti. Kader Abdollah studia fisica a Teheran. La sua carriera di saggista, giornalista, quindi scrittore e romanziere, inizia subito dopo la rivoluzione islamica del 1979. Lui era su posizioni laiche e progressiste. La progressiva chiusura alle persecuzioni da parte del regime di Khomeini, degli oppositori, lo costrinsero quindi a lasciare l'Iran nel 1985. Tre anni dopo, Kader Abdollah trovò rifugio nei Paesi Bassi. Lì abbandona il suo vero nome e assume appunto il pen name, il nome appunto da scrittore, di Kader Abdollah, in onore di due attivisti curdi giustiziati per la loro lotta per un Kurdistan libero. Dopo un periodo di iniziale difficoltà nel paese di accoglienza, appunto i Paesi Bassi, Abdollah si impadronisce della nuova lingua, l'olandese, e scrive alcuni libri che intrecciano temi, tradizioni diverse, le sue originali persiane e quelle invece dell'Europa, dove ha trovato vita, libertà, accoglienza. Tra i suoi romanzi più noti lo ricordo La casa delle mosche, Un pappagallo bollò sull'Issel, Uno scià alla corte d'Europa, Il sentiero delle babbucce gialle.
And I added one chapter more to my rewriting Quran.
Nel 2010 Iperborea pubblicò per la prima volta Il Messaggero, rivisitazione in chiave letteraria della figura di Maometto. Kader Abdollah l'aveva pubblicato nei Paesi Bassi nel 2009, quindi l'anno prima, insieme ad una personalissima traduzione del Corano. Era stata proprio la lettura del Corano a fargli nascere l'idea di un romanzo attorno a Maometto.
I'm coming from very religious, cultural, rich cultural family. Rich, I mean, with culture and religion. And the Quran was the book of my family, the book of our house.
Ecco, allora, durante l'intervista che gli ho fatto appunto nei giorni di Pordenone, Kader Abdollah mi ha spiegato di venire da una famiglia ricca di cultura, di religione. Il Corano, dice, era il libro di famiglia, lui però non l'aveva mai letto. Dopo l'11 settembre 2001, lui viveva ormai da tempo nei Paesi Bassi, la gente cominciò a chiedergli: Kader, hai letto il tuo libro? E lui rispondeva: che libro? Intendevano appunto il Corano.
Say to me, Kader Abdullah, have you read your book? And I said, which book? And they say, your book. I said, which book is my book? But they meant the Quran, but I didn't know that the Quran was my book.
Ecco, lui racconta che non sapeva che il Corano fosse il suo libro, pensava che il Corano fosse il libro di suo padre, di suo nonno, del suo paese, non il suo. Si mise però a leggerlo come scrittore, non come credente, e scoprì come il Corano fosse una fiction straordinaria.
Not as a believer, but as a writer, I mentioned it is a big beautiful fiction. The humankind has made.
È appunto dalla lettura del Corano che Kader Abdollah passa l'idea di un romanzo su Maometto, un romanzo in cui il narratore è una figura di fantasia, Zaid, dietro cui ovviamente si nasconde lui, lo scrittore Kader Abdollah. Un narratore che raccoglie il messaggio, la testimonianza di Maometto, ne esce una figura lontana dalla geografia e dalla tradizione che viene rimandata da sovrani sauditi, da Ayatollah, mi ha detto Abdollah. Un combattente, quindi Maometto, un pacificatore, un poeta, un uomo che amava le donne, che amava i piaceri della vita. Sentiamo ancora Kader Abdollah.
Muhammad was not able to write or to read. Muhammad told the story.
His
book is about 40.
Ecco, allora mi dice Kader Abdollah che Maometto non era capace di scrivere, di leggere, cercò con il suo libro di dare un ordine ad una società dura, spietata, violenta, che trattava le donne come animali. Lui, Kader Abdollah, dice di aver cercato proprio di sottolineare gli aspetti positivi, avanzati del messaggio di Maometto, il suo rispetto per i principi dell'umanità, il suo battersi per il rispetto delle donne, la sua poesia, ciò che appunto potesse essere, secondo Kader Abdollah, del personaggio di Maometto, compreso nell'Europa di oggi, nell'Europa del 2009.
We need that light side, that good side, that poetic side for Europe now.
Il libro è scritto in una lingua ricca, evocativa, piena di risonanze, allusioni, che cercano proprio di riecheggiare lo stile delle sure, i 114 capitoli del Corano. Una delle cose originali di questo romanzo è proprio questa, cioè Kader Abdollah affronta la vita di Maometto, il suo libro, non come un credente, ma come uno scrittore, come un artista. Affronta la storia raccontata nel Corano come uno straordinario racconto di umanità, carico appunto di vicende che simboleggiano desideri, aspirazioni, sogni, cadute, paure dell'umanità. La stessa cosa, del resto, mi ha detto Kader Abdollah durante l'intervista, vale per la Torah, vale per i Vangeli. Ancora Kader Abdollah.
The Quran and Muhammad, they are very, very holy persons and holy books. I understand that. I have respect for them, but I'm a writer. I am a fiction writer, and it is my way of reading the Quran.
Ecco, mi ha detto Kader Abdollah che il Corano, certo, per la sua famiglia è un libro sacro. Maometto, appunto, per chi è venuto prima di lui, suo padre, suo nonno, la sua famiglia, insomma, portava un messaggio sacro. Però lui dice: io sono uno scrittore, scrivo fiction, e questo è il mio modo di affrontare il libro. Dice: io non sono religioso nel senso tradizionale, sono religioso perché riconosco la bellezza della spiritualità, sono religioso perché guardo il cielo e sono ispirato dalla bellezza dell'universo.
Beauty. And don't forget, religious is one of the most beautiful made and handmade things by humankind.
Ecco, dice, sono religioso quando entro in una moschea, in una chiesa, in una sinagoga, e rispetto appunto la loro religiosità, che è una cosa meravigliosa. Dice: ho rispetto per tutti, ma sono appunto uno scrittore, e da scrittore quello che mi interessa dei libri sacri è il loro aspetto di racconto, di espressione letteraria.
I have respect for everybody but this is my way of storytelling.
Un'ultima cosa, questa ricerca di Kader Abdullah attorno al Corano e alla vita di Maometto risale, come ci diceva lui prima, agli anni successivi all'11 settembre 2001. Il Messaggero esce quindi per la prima volta nei Paesi Bassi nel 2009 e Kader Abdullah quindi lo scrisse anche per creare una sorta di ponte, un canale di comunicazione tra mondi che in quel momento apparivano lontani in una fase di scontro drammatico, l'Europa giudaico-cristiana da un lato, i nuovi migranti musulmani dall'altro, e poi non c'erano del resto solo le migrazioni, erano stati anni quelli segnati da attentati, dalle guerre in Afghanistan, in Iraq. Questo libro, Il Messaggero, viene ripubblicato ora, quindi 17 anni dopo quella prima edizione. Ecco, allora, per finire, ho chiesto a Kader Abdullah se la situazione da quegli anni difficili è cambiata.
Europe has changed, you know, and we see that the Islam has taken place in the Europe societies.
Sì, mi dice, l'Europa è cambiata, l'Islam ha un nuovo posto nelle società europee. Mi dice Kader Abdullah, guarda quanto succede nelle scuole olandesi per il Ramadan. In ogni scuola ci sono centinaia di studenti musulmani e ognuno di loro segue il digiuno di Ramadan. Quindi oggi, dice, gli studenti olandesi, ma immagino anche quelli italiani, vedono i loro compagni di classe musulmani celebrare Ramadan.
You know, and fast and to fast during Ramadan, it is a normal thing for children, for Dutch children, for Italian children at school. It is so normal. But after 1, 2, 3 generation, it would be the face.
Ecco, dice, al momento la cosa riguarda solo gli studenti islamici, ma tra 1, 2 generazioni la cosa non riguarderà più solo i musulmani, sarà una celebrazione nazionale. Dice, però ci vuole del tempo, il cambiamento richiede tempo, ma è sempre successo così. Cioè, gente nuova arriva, porta le proprie tradizioni, le tradizioni di quel paese si mescolano alle tradizioni dei nuovi arrivati, dice, è la storia.
To Italy, and they change everything, and they put the tradition in, and Italian people mix their tradition with their own tradition, and they become a new Italy, and the same for.
Questo era Kader Abdullah, che è stato in questi giorni a Pordenone per Dedica Festival e di cui Iperborea, Repubblica e Il Messaggero sono 320 pagine. La traduzione è di Elisabetta Svaluto Moreolo. La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Le cronache di questi giorni ci raccontano soprattutto due guerre. Una, quella seguita all'invasione russa dell'Ucraina, pare sul punto di avere una, diciamo, almeno parziale tregua con Russia e ucraini che dovrebbero appunto impegnarsi a non colpire le infrastrutture energetiche per 30 giorni. L'altra, la guerra a Gaza, è ripresa invece in modo drammatico dopo una tregua, con circa 590 morti palestinesi negli attacchi israeliani degli ultimi giorni. Ci sono state appunto bombe che sono arrivate su Israele a turbare e preoccupare. Comunque non è solo la guerra a Gaza, ma sono anche alcuni sviluppi interni di politica interna, diciamo anche civile israeliana. Benjamin Netanyahu sembra seguire l'azione di governo di Donald Trump e si scontra con altri poteri dello Stato. L'ultimo episodio è il licenziamento del direttore dello Shin Bet Ronan Bar, cerca di minare l'azione dei magistrati. Insomma, si comporta sempre più appunto come Donald Trump, cercando di limitare quantomeno diritti, tutele, controlli, contrappesi tipici di una democrazia liberale per l'esercizio di un potere sempre più autoritario, apparentemente appunto autoritario e arbitrario. Da giorni in Israele si susseguono imponenti, massicce manifestazioni di protesta. Alle manifestazioni partecipa, è stata altre volte nostra gradita ospite, Claudia Rosenzweig, che do il benvenuto in diretta telefonica da Gerusalemme. Buongiorno Claudia.
Buongiorno.
Allora, Claudia Rosenzweig insegna letteratura yiddish antica all'Università di Bar-Ilan e ci parla proprio da Gerusalemme. Allora, Claudia, tu stai partecipando alle manifestazioni di questi giorni. C'è stata alcuni giorni fa una manifestazione contro appunto il licenziamento del direttore dello Shin Bet, che aveva messo in luce una serie anche di errori ai tempi appunto dell'attacco di Hamas contro Israele. Sta indagando sull'entourage di Netanyahu e sui suoi rapporti e dei rapporti appunto dell'entourage con il Qatar. Allora, manifestazioni, a una di queste ha parlato Carmi Gillon, che è un politico israeliano, è stato ambasciatore di Israele in Danimarca, è stato capo proprio dello Shin Bet, che lo ricordo sono i servizi di intelligence interni, tra il 1994 e il 1996, e Gillon ha detto: questa potrebbe essere la nostra ultima protesta in una democrazia, perché appunto dice quello che sta facendo Netanyahu con appunto strumenti amministrativi, politici, tecnologici è intimidire, eliminare gli oppositori e silenziare i critici del governo. Allora, Claudia, iniziamo proprio da qua. Cosa ne pensi? C'è secondo te il rischio di un'involuzione autoritaria anche in Israele?
Allora, più che di rischio si tratta di realtà, ed è una realtà che era anche nel programma di questo governo sin dall'inizio, sia da prima del 7 ottobre. Questo era proprio il programma, limitare gli altri poteri e che potessero in qualche modo ostacolare qualsiasi cambiamento, qualsiasi strutturale il governo volesse fare. Sono cominciate subito le manifestazioni. Da una parte vedo che tutti parlano, si sentono già da mesi in una sorta di dittatura. Ora stavo leggendo proprio adesso su Haaretz che si parla anche di anarchia, nel senso che questo governo sta rompendo proprio ogni tipo di regola, non c'è nessuna legge, non c'è più niente che lo ferma, sono stati superati proprio tutti i limiti possibili. Mi sento come un po' come quella rana dell'esperimento nell'acqua che diventa sempre più calda. Diciamo che stiamo quasi morendo, un attimo prima di morire siamo saltati fuori dal bicchiere dell'acqua che sta diventando sempre più calda e sempre più asfissiante. Comunque sì, tra l'anarchia e la dittatura.
Tu stai partecipando a queste manifestazioni, ecco, proprio da un punto di vista anche di controllo poliziesco. Hai notato qualcosa che, insomma, ti ha provocato del disagio?
La polizia è agli ordini di Ben-Gvir. Poi sicuramente non tutti i poliziotti sono d'accordo con la politica di Ben-Gvir, però di fatto Ben-Gvir ha dato probabilmente le sue istruzioni. Allora, le manifestazioni, soprattutto quelle che ho visto io, anzi le uniche che ho visto, tutte quelle che ho visto sono molto pacifiche. Ci sono persone anziane, ci sono bambini, ci sono persone col bastone che camminano coi bastoni, cioè veramente ogni tipo di classe sociale, ogni tipo di età. E quindi sono molto molto pacifiche. Chiaramente ci sono le grida, le urla, i tamburi, i fischi, però si tratta comunque di manifestazioni sorprendentemente e unicamente pacifiche. E non c'è nessun bisogno quindi che la polizia, che viene però molto pronta ad affrontare, a cercare un po' la violenza, non c'è nessun bisogno di una polizia così abbondante e così, diciamo, incapace di gestire le situazioni. Quando si usano questi cannoni ad acqua, che sono potentissimi, hanno ferito della gente, li hanno buttato a terra, un poliziotto ha buttato a terra Yair Golan, che è il capo, diciamo, di questo nuovo partito, che si chiama dei Democratici, e si sente proprio che sono carichi di tensione questi poliziotti. Poi in generale, nelle volte che sono stata io, non ho visto scene di violenza. Personalmente.
Senti, come ormai avviene da anni, diciamo, la strategia di Israele, politica di Israele, coincide, si intreccia alla strategia personale di Netanyahu, no? Secondo te vale anche in questo momento, cioè questa ripresa della guerra su Gaza da parte del governo di Netanyahu dipende in qualche modo dalla sua da preoccupazioni per la sua sopravvivenza politica, la necessità di dare alla destra radicale quello che la destra radicale ormai dice esplicitamente, cioè lo svuotamento di Gaza. Cioè, secondo te c'è questo ancora una volta nella storia recente di Israele, questo intrecciarsi delle due cose?
Beh, questa è la percezione dominante nella maggior parte dei cittadini. Anche quelli che cercano più o meno di mantenersi apolitici perché sperano comunque nella fine della guerra, nella restituzione degli ostaggi, comunque la maggior parte dei cittadini la vedono esattamente così. Netanyahu deve far passare adesso, non mi ricordo come si dice in italiano, comunque il piano economico del governo.
La legge di bilancio.
Grazie.
Sì.
Perfetto, la legge di bilancio, quindi ha bisogno di Ben-Gvir e di tutti gli altri partner, è sensibilissimo a ogni ricatto e Ben-Gvir voleva la ripresa della guerra e quindi abbiamo ripreso la guerra. È tutto per la salvezza di Netanyahu, non credo che ci sia nessun'altra spiegazione possibile. Intanto muoiono i palestinesi, muoiono gli israeliani, muoiono gli ostaggi, soldati vengono mandati come così, con una leggerezza immorale, a combattere per uno Stato che è ormai indifendibile. E tutti questi nodi stanno venendo al pettine e vedo adesso che si parla di sciopero generale nei prossimi giorni.
Senti, Claudia Ronsweig, tu parlavi prima appunto del fatto che queste manifestazioni di protesta sono, come dire, molto, molto forti, no? Insomma, partecipate. Ecco, c'è secondo te a questo punto nella società israeliana una stanchezza e quindi anche una voglia di reagire e in qualche modo di andare oltre, di finirla con la guerra e con questo tipo di governo?
Ma questo c'è da tanto tempo. Solo che purtroppo le manifestazioni non fino adesso non sono bastate. Ecco, ma questo è un sentimento che c'è da tantissimo tempo. Cioè, anche mesi fa, se posso dire una parolaccia in inglese, ci sono questi manifesti con Stop this fucking war. E ci sono questi manifesti dovunque, tutta la città è tappezzata, tutte le strade sono tappezzate delle foto degli ostaggi, e le manifestazioni sono quasi giornaliere, insomma, ma questo da tantissimi mesi, quindi purtroppo per il momento non hanno molto impatto e adesso credo che si sta intensificando tutto perché l'esasperazione, la violenza, i costi per tutti, umani, di vite, ma anche sociali, economici, sono enormi.
Tu vivi a Gerusalemme, come si vive in questi giorni a Gerusalemme? Insegni in università, ecco, come vivete?
Beh, in questi giorni Gerusalemme è diventata veramente il fulcro, il centro di queste manifestazioni, marce, manifestazioni di vario tipo e quindi da una parte sembra quasi una festa perché tanta gente viene a Gerusalemme da tutta Israele e c'è anche il piacere di trovare delle persone che in qualche modo condividono almeno una parte di... Hanno in comune una parte dei loro pensieri, dei loro giudizi, condividono delle visioni politiche su cosa essere un cittadino di uno Stato, eccetera. Questo è una sorta di festa, però chiaramente è anche molto, molto pieno di rabbia e di esasperazione, di tentativo di trovare un modo affinché tutta questa energia non vada persa. Questo forse è il grande problema.
Claudia, tu insomma sei stata gentilissima, tra l'altro ci parli appunto, ovviamente la situazione in Israele per te, per le vostre vite non è esattamente facile, però è una trasmissione di libri e mi hai detto voglio segnalare un libro. Tu sei una studiosa di Primo Levi e ci volevi segnalare un libro che è uscito alcuni mesi fa, nel 2024, è il carteggio di Levi con Heinz Rith, che è stato il suo suo traduttore, no? Ha tradotto tante altre cose, ha tradotto Goldoni, ha tradotto Calvino, ha tradotto Pinocchio e ha tradotto anche Levi, ha tradotto in tedesco Se questo è un uomo e ha tradotto, mi pare, Le storie naturali. Comunque adesso poi ce lo racconti meglio tu. Ovviamente i due, mentre Rit traduceva, si sentivano per una serie di accertamenti, aggiornamenti, no? Sul lavoro tecnico della traduzione, sul lessico, eccetera. Divennero amici e questa è la loro, è il loro carteggio. Ecco, perché secondo te è importante segnalarlo?
Allora, questo carteggio è un documento straordinario che viene pubblicato, è stato pubblicato a novembre da Martina Mengoni, che sta dirigendo un progetto bellissimo e che in qualche modo era già un progetto di Primo Levi. Primo Levi aveva cercato già da tempo di pubblicare le sue corrispondenze con i tedeschi. Infatti Primo Levi, dopo che è uscito Se questo è un uomo in tedesco e anche in seguito, ha in qualche modo sempre cercato un dialogo con i tedeschi di tutte le generazioni. Nella scrittura di queste lettere è confluita tantissima energia di Primo Levi, il suo tentativo di capire i tedeschi, il suo tentativo di vedere come reagivano davanti alla realtà dei fatti, alla realtà storica di quello che comunque Hitler aveva fatto. E queste lettere aveva già appunto desiderato di pubblicarle. Questo progetto diventa realtà adesso e Martina Mengoni, che è una studiosa dell'Università di Ferrara, ha creato un sito che si chiama Levinet, dove ha progettato di pubblicare tutte queste corrispondenze con i tedeschi, sia in italiano, sia in lingua originale, sia con la traduzione in inglese. Nel frattempo è uscito appunto come volume il carteggio con Heinz Rit, che, come hai detto giustamente, è il suo traduttore, di Se questo è un uomo. E il carteggio con Heinz Rit è uno dei più ricchi, e anche forse è anche molto significativo, ed è uscito quindi, ed è tutto in italiano, ed è uscito quindi in volume per Einaudi. Ed è straordinario perché Primo Levi era molto, nel momento in cui gli si dice guarda, c'è una casa editrice, la Fischer Verlag, che vuole pubblicare e Se questo è un uomo, per lui è stata una fortissima emozione, perché ha capito che forse mentre scriveva Se questo è un uomo aveva in mente anche dei lettori tedeschi, era come se il suo messaggio in questo momento arrivasse proprio a loro. Era nel 1959, quindi erano ancora tra virgolette loro, ok? Erano ancora quelli che erano vivi durante l'epoca di Hitler, eccetera. E ci teneva tantissimo a che la traduzione fosse il più possibile fedele e non tradisse il suo messaggio. E così ha chiesto di essere messo in contatto con il traduttore. Il traduttore è stato molto contento da parte sua di essere in contatto con Primo Levi ed è nata questo contatto, ma anche che poi è diventata una fortissima amicizia, e che si vede nascere attraverso lo studio proprio della traduzione. Levi studia la propria traduzione in tedesco, suggerisce dei cambiamenti, fa delle spiegazioni, in certa parte bisogna ritradurre in tedesco quello che Levi ha ascoltato in tedesco nel campo di concentramento, però chiaramente non era il tedesco letterario, era un tedesco da caserma, era il tedesco del Terzo Reich di cui parlava Klemperer, quindi era anche un tedesco dei campi di concentramento, quindi questo lavoro di ritraduzione in qualche modo ha comportato una riflessione sulla lingua e su tutto quanto era accaduto ancora più profonda, ancora più attenta, a tal punto che credo che nessuno oggi possa leggere o tradurre Se questo è un uomo senza usare, diciamo, questo carteggio come aiuto, perché qui Primo Levi spiega tanti piccoli particolari che sono dietro alle sue decisioni di usare una parola piuttosto che un'altra, illuminando però poi tutta l'opera. E mi piacerebbe fare una piccola citazione, ma
prego, 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 prego.
Perché è nell'esame di chimica, nel capitolo l'esame di chimica, disse questo uomo, e lui dice, cioè lui ha un incontro con questo Panvitz, e a un certo punto scrive che Panvitz lo invita appunto a fargli l'esame di chimica, lui, Primo Levi, Häftling, un prigioniero, e improvvisamente solleva gli occhi dalle sue carte e lo guarda. E Primo Levi scrive così, perché quello sguardo non corse fra due uomini. E se io sapessi spiegare a fondo la natura di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di vetro di un acquario tra due esseri che abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l'essenza della grande follia della Terza Germania. Nella corrispondenza tra Levi e Rit, c'è qualcosa che non va nella traduzione, perché la traduzione, Rite traduce un tale sguardo, mentre invece Primo Levi dice quello sguardo. E Primo Levi aggiunge: mi pare che il senso della frase tedesca sia un altro. E mentre io invece volevo dire questo: in quel momento né io né Panvitz eravamo uomini. Ed è questo uno dei temi ricorrenti nel libro, che cioè l'offesa rende inumani, bruti, sia chi la commette sia chi la riceve. Ecco. È solamente da questo Solchen, che a lui non piaceva, questo tale, mentre invece lui aveva scritto quello sguardo, okay, che Primo Levi spiega la natura di tutto il progetto di tutto il suo libro. Questo fatto che l'offesa rende inumani, bruti, sia chi la commette sia chi la riceve.
Primo Levi, il carteggio con Heinz Rit, a cura di Martina Mengoni, è un libro Einaudi del 2024, alcuni mesi fa. Allora, grazie di tutto, Claudia, grazie per questa bellissima apertura sul carteggio di Primo Levi e grazie poi per tutto il resto, appunto quanto ci hai raccontato da Gerusalemme. Grazie ancora, buona domenica.
Grazie a te,
Ciao.
grazie.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. L'architettura è stato uno tra gli strumenti con cui l'Occidente ha imposto il proprio dominio sul mondo. Ovunque siano andate le nazioni coloniali hanno esportato strutture dell'abitare, quindi del vivere, del senso di comunità, dei principi di convivenza, della morale. Questa forma di colonialismo architettonico è però tra le meno ripensate, riconosciute, accettate della storia moderna. E attraverso l'architettura si sono però appunto negate culture, si sono distrutti secoli di vita e di tradizioni. Si occupa del tema in un libro uscito alcune settimane fa da UTET, Franco La Cecla, autore di Addomesticare l'architettura, l'Occidente e la distruzione dell'abitare. Buongiorno Franco La Cecla.
Buongiorno a voi.
Franco La Cecla, antropologo, architetto, tra i suoi libri Contro l'architettura e Convincere Dio, Note sul pregare. Allora Franco La Cecla, una prima cosa, perché cosa ha permesso all'architettura di sottrarsi, diciamo almeno in parte, ad una rivisitazione critica del suo passato?
Ma dunque, sicuramente parliamo dell'Italia, quindi parliamo insomma
Sì.
della zona intorno all'Italia, però sicuramente perché in Italia c'è anche una situazione ancora molto conservatrice di tutto il mondo architettonico, per cui mentre in altri campi, cioè nel campo dell'arte, per esempio, o nel campo della letteratura c'è stata, cioè, c'è un serissimo lavoro su come decolonizzare in qualche modo questi campi. Invece in architettura non è avvenuto, soprattutto perché gli architetti e il mondo dell'architettura sono convinti di essere poco, cioè di non avere nulla a che fare in realtà con le grosse questioni, diciamo, di dominazione che sono presenti invece in altri campi. E ovviamente questo è molto legato al provincialismo italiano, cioè al fatto che gli architetti si sentono ancora degli artisti e quindi in qualche modo non giudicabili, laddove invece gli artisti oggi si battono molto la mano sul petto e sono consapevoli di, insomma, che l'arte è cambiata e che comunque il mondo è molto più largo e bisogna avere una visione storica molto più ampia e anche una visione del presente più ampia. Detto questo, l'altra cosa è che in Italia siamo ancora convinti che l'architettura abbia un ruolo civilizzatrice, cioè in qualche modo noi siamo gli unici che abitiamo bene, siamo gli unici veramente moderni in questo senso, cioè che abitare è quella cosa che noi abbiamo in qualche modo definito, creato, che è questa strana cosa dello stare in un appartamento, dell'essere isolati dal resto. Quindi insomma l'abitare è un po' diventato quello che è il condominio, che è l'edilizia, e questa cosa ci fa ignorare il fatto che altre culture non abitano affatto nello stesso modo, anche se però diciamo in due secoli di colonialismo mondiale abbiamo cercato di trasformarli come noi.
Ecco, a proposito di questo, allora lei scrive che gli esempi di devastazione, no, delle forme di vita altrui da parte dell'Occidente sono infiniti: Australia, Papua, Nuova Guinea, Indonesia, Groenlandia, il Maghreb francese. Ecco, ci vuole dare un esempio per lei particolarmente significativo?
Ma guarda, io sono stato adesso da pochissimo ad Algeri, e per esempio Algeri, che è una città con una storia incredibile, perché è una città che ha una storia di 2000 anni, quando sono arrivati i francesi hanno costruito una palazzata anche bella, interessante, del diciamo, stile 19e, che ha nascosto completamente la città antica, la città della Casbah, la città della Medina, e lo ha fatto proprio con un disprezzo, cioè pensando che quel modo intricato di vicoli, quel modo che era molto sapiente dal punto di vista anche climatico, però fosse anche in qualche modo un segno di una arretratezza terribile. Quindi questa cosa è successa lì, però diciamo è successa anche in chiave interna. Se uno pensa alla ricostruzione di Gibellina, delle zone del Belice dopo il terremoto del 68, è successo anche in casa, nel senso che sono arrivati degli architetti che hanno deciso che la maniera di abitare tradizionale in Sicilia, quella che aveva costruito degli stupendi borghi e dei stupendi paesi, fosse da condannare, invece andasse proposta una modernizzazione per cui invece che avere un luogo molto fitto di rapporto tra gli abitanti e tra le case, bisognava invece imporgli delle strade molto larghe, assolate, quindi anche imporgli una specie di anomia, no, di solitudine, che non era affatto nella tradizione dell'abitare siciliano.
Allora, lei cita Patrick Chamoiseau, che scrive: «Dopotutto il cemento armato era la città per eccellenza, il segno definitivo di un passo avanti nella vita». Allora, il mondo è coperto di cemento, che racconta non è un materiale particolarmente, come dire, duraturo, adattabile, ecologico, ovviamente. Allora, cemento e vetro sono diventati, forse anche in modo, a un certo punto mi sembra che la dica un po' inspiegabile, però comunque espressione di questo slancio verso il progresso, verso il futuro.
Certo, assolutamente, devo dire, sicuramente perché era un'immagine di un certo tipo di modernizzazione dei materiali, però se uno pensa che poi questo tipo di modernizzazione è stato imposto, che so, a dei luoghi tropicali in cui stare a bollire dietro una vetrata non è una delle cose più sane che si possa pensare, cioè la cosa assurda dell'architettura moderna, così dico, è che è un'architettura che si è pensata come universale, laddove invece non c'è mai stata questo, cioè io quello che dico nel libro è che l'umanità ha sempre saputo abitare, cioè ha sempre saputo come effettivamente abitare nel modo migliore, con i materiali locali, con le esposizioni migliori localmente. Questa pretesa universalistica, che è una tipica pretesa, no, europea, soprattutto dell'Ottocento e Novecento, però è anche una pretesa di una violenza pazzesca, perché devasta completamente la sapienza, la conoscenza che le comunità locali hanno sempre avuto.
Lei a un certo punto scrive che non è solo che l'architettura ha accompagnato sforzi di sradicamento di milioni di persone nei paesi in via di sviluppo, per esempio, milioni di persone appunto inurbate violentemente come forza lavoro spesso sfruttata. Allora lei sottopone a critica anche per esempio i progetti di self-help, no? Cioè in cui le comunità sono state in qualche modo invitate a costruire propri spazi di vita e abitazione. Lei adesso diceva l'architettura si è concepita come universale. In questi casi però, nei casi di self-help, l'architettura dovrebbe essersi pensata come locale. Ecco, allora perché anche questi progetti spesso sono stati qualcosa non particolarmente positiva per le comunità?
Dunque, questa qui è una faccenda intrigante, nel senso che, allora, quello che è successo, diciamo, nel dopoguerra in tutto il terzo mondo è che a un certo punto c'è stato un movimento economico imposto, per cui appunto le campagne e i luoghi dell'interno andavano svuotati e invece l'inurbamento era assolutamente considerato come come la chiave del futuro sviluppo di un paese. Su questo si sono innestati gli architetti oppure le banche mondiali oppure USAID, che hanno detto sì, effettivamente il segno che voi volete svilupparvi e che intanto migliorate il vostro abitare e lo rendete civile. E i progetti di self-help sono nati con questo tipo di ottica, cioè intanto sono nati in qualche modo approvando che ci fosse questa urbanizzazione forzata e poi anche approfittando del fatto che la gente, non avendo come sopravvivere, si spostava in città. E poi sono nati in qualche modo soltanto non come risorsa delle persone, ma facendo pagare alle persone l'impegno a dimostrare di diventare civili, cioè nel costruirsi in self-help con i consigli degli architetti una casa c'era il segno del fatto che la gente volesse effettivamente partecipare a uno sviluppo. Poi non è mai successo questo, cioè la gente è rimasta negli slum, nelle bidonville. Una delle cose su cui ci sono molti architetti oggi bravi, coscienti del fatto che bisogna costruire diversamente, però loro mi dicono sempre sì, ma tu te la prendi con queste cose, però come si fanno a dare milioni di case a persone? E io dico, ma guardate che la gente ha sempre costruito milioni di case. Quello che non è successo prima è che la gente sia stata privata del proprio tessuto in qualche modo di lavoro e di artigianalità che era intorno al costruire. Però la gente ha sempre risposto, ha sempre costruito in tutto il mondo. L'idea di fondo che bisogna insegnare alla gente come costruirsi la casa è una prerogativa di una corporazione professionale che ha cercato in questo in qualche modo un futuro.
Senti, allora, Franco Lacecla, lei in questo libro non racconta solo come l'architettura si sia servita per imporre, sia servita, diciamo, a imporre forme di dominio occidentale. In sviluppi che recentemente appaiono molto visibili, l'architettura è anche strumento nelle mani degli speculatori, dei grandi gruppi finanziari, anche delle mafie, no, che investono, riciclano in grandi quartieri, spesso appunto tutti uguali ovunque nel mondo, espropriando i residenti, modellando ancora una volta la città secondo proprie forme di vita, di pensiero. È quello che comunemente chiamiamo gentrificazione. Allora, certo, è un processo che secondo lei sta conoscendo un qualche rallentamento, considerato per esempio il fatto, lei lo racconta, che molte di queste creazioni restano però spesso simulacri vuoti, cioè rimangono invendute?
Ma questo è quello che, diciamo, questo è un po' anche questo scollamento ormai totale tra il mercato immobiliare, il mercato del costruire e in qualche modo l'abitare. Cioè dicono che il 30% degli grattacieli per uffici a Manhattan sia vuoto, perché in realtà non è più importante che sia occupato. Oggi quello che interessa alla finanza immobiliare sono le vacancies, non il fatto, anzi gli abitanti sono molto scomodi dal punto di vista dei progetti immobiliari. Cioè, tant'è vero che, devo dire, oggi assistiamo a guerre che vengono fatte proprio per svuotare interi territori della popolazione. Anzi, uno potrebbe leggere moltissimo oggi il binomio immobiliare militare, cioè
Gaza.
C'è tutta una cosa con la Gaza. Certo.
Presidente, che peraltro è un immobiliarista.
Certo, cioè che i palazzinari oggi sono anche però quelli che fanno la guerra.
Tra l'altro, lei parla poi del caso Evergrande, no? Cioè il crollo delle grandi immobiliari cinesi, ecco, sì. Per raccontare però come i grandi fallimenti immobiliari sono anche e soprattutto reazioni e rivolte contro modi dell'abitare e della vita, quindi, che però non vengono però alla fine accettati dalle popolazioni.
No, nonostante che la Cina abbia distrutto moltissimo dell'abitare tradizionale, Yutong, le maniere, però poi il punto è che la gente magari si prende l'appartamento che ti danno ma non ci va a stare, perché poi e oggi quello che succede è che abbiamo intere città vuote. La Cina ha cercato disperatamente di creare un nuovo inurbamento perché aveva bisogno di consumatori interni e non ci è riuscito, fondamentalmente perché comunque ci sono delle ragioni dell'abitare che sono sempre più forti, delle ragioni anche immobiliari. Cioè la Cina è un posto interessante perché c'è un tessuto quotidiano di vita, anche per strada, che nega il fatto che l'abitare sia solo abitare in un appartamento, in un grattacielo. L'abitare è abitare la città, e questo i cinesi continuano a farlo in maniera furibonda.
Allora, senta, un'ultima cosa, Franco Lacecla. Una cosa insomma che mi è venuta in mente poi leggendo il suo libro, che si occupa, diciamo, non soltanto di un'analisi e di una riflessione sul passato, ma anche su possibili forme poi di ricostruzione, no, per il futuro. Allora, lei a un certo punto cita, mi pare, Walter Benjamin, no? Quando scrive: vivere significa lasciare tracce, e negli interni queste tracce sono sempre state particolarmente profonde. Allora, l'essere umano, le comunità, diciamo così, hanno sempre alla fine saputo appropriarsi degli spazi in cui vivono, è parte di quella domesticità, no, di cui lei parla in questo libro. Allora, però, io mi sono chiesto una cosa, cioè, da un lato è vero che esiste questa tendenza ad applicare forme di architettura e quindi forme di vita, di comunità, eccetera, che corrispondono a sistemi di dominio e di potere. D'altra parte, però, come dire, sono state le stesse comunità che hanno ridotto, come dire, in modi non particolarmente piacevoli il territorio in cui hanno vissuto. Lei prima parlava dell'Italia, mi viene in mente per esempio, non so, la pianura padana dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Cosa hanno fatto i contadini che raggiungevano un certo benessere? La prima cosa che hanno fatto è tirar giù le cascine e tirar su villette. Allora, è come se ci fosse, come dire, un cortocircuito. Da un lato c'è, certo, un potere che modella dall'alto l'abitare e il dominio. Al tempo stesso, però, ci sono comunità che subiscono il dominio, ma partecipano in fondo di quella stessa cultura dello sfruttamento del territorio. Ecco, allora, come si esce da questa apparente contraddizione?
Ma insomma, questa è una questione, insomma, di come si può dire, anche di riappropriazione di una propria dignità e storia. Insomma, nel mio paese siciliano, io mi ricordo quando i marinai, i pescatori del mio quartiere, che era questa città che si chiama Terrasini, questa cittadina, a un certo punto buttavano giù le loro case, sapendo che proprio le volte in pomice erano molto meglio rispetto alle solette in cemento armato, però dicevano: sì, però non è moderno. Cioè, molte di queste cose sono passate attraverso il fatto che bisognava diventare moderni, bisognava avere la casa moderna, no? Perché altrimenti c'era uno stigma sociale. Quindi in parte c'è questo, e sicuramente questo è avvenuto anche nei mondi di rapida evoluzione, come sicuramente i mondi contadini del Veneto. Cioè, in qualche modo il punto è che c'era un giudizio che pesava, no? Cioè, se vuoi dimostrare che effettivamente ce l'hai fatta, devi anche mostrarlo nel modo di abitare. Quindi questo qui sicuramente c'è stato. Poi sono ovviamente, come si dice, sono movimenti molto dialettici. Cioè, certo, la gente fa parte anche del proprio dell'autosfruttamento, no? Del lasciarsi convincere appunto dai pensieri dominanti. Quello che è sicuro è che però nella vita quotidiana poi alla fine si riprende un certo tipo, una certa forma di vita che è quella più consona. Cioè, alla fine hai bisogno comunque anche nella villetta unifamiliare di ricreare uno spazio, per esempio, dove lavori, dove fai delle cose, dove lavori, dove ti rivedi con gli altri. Cioè, c'è una strana cioè per cui c'hai il salotto buono, però poi fuori non lo pavimenti perché ci lavori. Allora c'è una strana maniera con cui alcune forme rimangono vive, e sono le forme che sono sia le forme di relazione con gli altri, no? In qualche modo di vicinato, sia le forme che danno significato ai gesti quotidiani, cioè al cucinare, al dormire, all'educare i figli, cioè ci sono delle cose nella vita quotidiana che comunque ci sono sempre e che definiscono il fatto dell'abitare, e queste in qualche modo sono come la lingua parlata, cioè uno può anche cercare di in qualche modo di parlare un perfetto italiano, però poi invece ci sono delle cose che hanno molto a che fare con la colloquialità, no? E non con, diciamo, con l'unispeak della pubblicità o della televisione.
A domesticare l'architettura, l'Occidente e la distruzione dell'abitare, sono 176 pagine, lo pubblica Utet, è stato nostro ospite e il suo autore Franco La Cecla. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.